Roma, sera del 24 novembre 1945. Nella piccola sala rossa del Viminale i commessi stanno frettolosamente allineando qualche decina di sedie. Fuori da quel palazzo, dove si riunisce il governo e c'è la sede del Ministero dell'Interno, un centinaio di operai protesta. È un sabato. Eppure è stata una giornata frenetica, culminata con la convocazione d'urgenza di una conferenza stampa. L'ha indetta direttamente lui, il presidente, come lo chiamano gli uscieri. Parmigiano, 55 anni, nome di battaglia Maurizio, leader del Partito d'Azione, Ferruccio Parri è una delle figure più note e carismatiche della Resistenza. Dal 21 giugno guida il primo governo dalla fine della guerra. Ecco, è un incipit che ovviamente ci interessa. Filippo Maria Battaglia, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Bentrovati, buongiorno.
Allora, avvicinati un po' al microfono, avvicinano un po' di più così ti sentiamo meglio, te lo alzo anche un pochino che così fai meno fatica. E dicevamo, dopo il precedente saggio, che era un saggio veramente acuto, intelligente, insomma, che parlava senza mezzi termini di come l'avanzamento culturale di un paese non è necessariamente, non va necessariamente di pari passo con le sue battaglie politiche e i suoi progressi in questo senso, cioè usciti dal fascismo non si era usciti dal maschilismo italiano, in questo caso invece si parla di praticamente di tutti gli sgarbi, gli sgambetti, i tradimenti, le infamate, insomma potrei usare termini diversi, che sono state fatte in politica dal secondo dopoguerra ad oggi. Ecco infatti che si comincia, no, nel 45 con Ferruccio Parri. Sono state tante.
Sono state moltissime e sono di sorprendente attualità. Insieme all'altro autore del libro, Paolo Volterra, ci siamo divertiti nel fare una ricerca storica che partisse proprio dal dopoguerra per raccontare come la democrazia, quanto la democrazia italiana sia matura. Secondo noi ci sono molti modi per misurare appunto la maturità di una democrazia e anche la natura degli uomini. Quello della reazione alla sconfitta è uno dei più significativi, è un termometro molto, molto rappresentativo. Non è un caso che il libro inizia proprio con il capitolo della caduta del partigiano Parri, del presidente, del primo presidente che diciamo nel dopoguerra. È molto interessante il fatto che Ferruccio Parri, quando viene sfiduciato dai suoi alleati, cioè Alcide De Gasperi, convoca una conferenza stampa d'urgenza, chiama la stampa internazionale, invoca la stabilità e grida per la prima volta al colpo di Stato, un'espressione che poi sentiremo molto più avanti.
L'hanno usata tutti, esatto. Cioè anche Berlusconi la usava continuamente, sto pensando a tempi recenti, insomma chi è l'ultimo che l'ha usata, tu che sei più attento?
No, probabilmente quello che l'ha usata di più è Silvio Berlusconi negli ultimi...
Ogni volta che c'era un processo, esatto. Il colpo di Stato, eccetera, eccetera.
Lì colpo di Stato non c'era stato, ce n'era stato uno molto grave che Parri conosceva, che del fascismo che aveva combattuto, ma non c'era stato alcun colpo di Stato, semplicemente i suoi alleati avevano deciso di sfiduciarlo e lui non ci stava.
No, ma il punto è che tu affermi, sia pure con il garbo che ti caratterizza, che caratterizza voi due, insomma, visto che siete in due a firmare il saggio, che in Italia si perde con più difficoltà, cioè nel senso che succede dappertutto. Adesso stiamo seguendo una campagna elettorale negli Stati Uniti veramente senza esclusione di colpi, forse di un livello sempre più triviale, eccetera, ma resta il fatto che poi a un certo punto quando uno perde, perde e va a casa e non ne senti più parlare, se non in altri modi, no? Invece da noi c'è una lamentazione che prosegue prima, durante e dopo.
Da noi il cosiddetto rituale del consensus speech, quello che porta i candidati, ad esempio americani, alla fine a scontrarsi, a darsi di santa ragione, però poi ad ammettere la sconfitta, non accade. Da noi accade tutt'altro. Da noi accade che Ciriaco De Mita, alla prima elezione nel 1983 da segretario della Democrazia Cristiana, quando perde 6 punti percentuali il suo partito e la DC tocca il suo minimo storico, incontra i giornalisti e dice: perdere vuol dire anche non vincere al momento giusto. Accade che Fanfani, un'altra figura storica che raccontiamo, ogni volta che perde, piuttosto che ammettere la sconfitta, scappa, inseguito dai corazzieri del Quirinale che lo cercano ovunque, dal fioraio al panettiere. In Italia accade questo, e poi soprattutto accade che questi politici ritornano, e questa è l'altra grande novità. Se prendiamo i 3 politici che in Italia hanno governato di
La teoria dei tappi di sughero, no? Sì. Cioè che insomma, per cui...
Non è un caso che Fanfani lo chiamavano Rieccolo, come diceva Montanelli. E in Italia, se guardi i primi tre politici che hanno governato di più lungamente, ci sono Alcide De Gasperi, Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti. Ebbene, l'unico che ha governato ininterrottamente, seppure con vari governi, è Alcide De Gasperi. Gli altri entravano e uscivano come se fosse una porta scorrevole di un grande albergo nella quale
un'immagine bellissima. Ovviamente noi abbiamo in mente il campanellino scambiato fra Letta e Renzi, si parla anche di quello, si parla anche dei tradimenti recenti.
Sì. Il libro parte con gli stenografi nel governo Parri e arriva fino ai tweet di Matteo Renzi nei confronti di Letta, no? Arrivo dopo aver detto Enrico stai sereno. E quell'immagine che tu evocavi, quel passaggio rituale che dovrebbe segnare, come in ogni democrazia, il cemento, no, della nostra coscienza civile, lì restituiva il termometro davvero di un clima di ostilità fortissima, con Renzi che tutto contento riceve questo campanellino e con Letta che guarda il suo ex sottosegretario al Palazzo Chigi e dice adesso possiamo andare, se ne va tetro scappando dai fotografi. Quella è davvero una delle diapositive che raccontano questa Italia.
Ci sono poi anche tanti altri nomi ovviamente importanti, tu hai citato Fanfani, poi c'è De Mita, naturalmente Craxi.
Sì, l'uscita di scena di Craxi è un'uscita di scena drammatica, quasi shakespeariana, che spacca in due il paese e racconta di un'Italia che è sempre stata negli ultimi decenni molto propensa a delle ondate emotive di indignazione e poi pronta a dimenticarsene il giorno dopo. Fotografa davvero il carattere degli italiani che da sempre sono stati accusati, forse anche a ragione, di essere particolarmente suscettibili dal punto di vista emotivo e poi però di dimenticarsi nella vita di tutti i giorni i motivi della propria indignazione.
Diciamo che di fatto l'invocazione appunto di anche un'altra espressione che abbiamo sentito spesso, cioè brogli, quando c'è di mezzo qualche tipo di votazione o di elezione, congiure, insomma dietrologie varie, forse fanno parte della psicologia italiana, nel senso che noi siamo dietrologi anche quando andiamo all'assemblea di condominio.
Sì, fa parte proprio del carattere degli italiani. Non è un caso che la prima volta gli imbrogli si invocano durante il referendum istituzionale, monarchia contro repubblica, no? Brogli che probabilmente ci furono ma che vengono invocati a gran voce. Si arriva fino a ieri, fino all'altro giorno, con Silvio Berlusconi che a un certo punto, dopo una delle sconfitte più pesanti, quella del 96, in cui si perde veramente per un'incollatura, in un comizio dice che hanno trovato un'urna in un bosco del Trentino Alto Adige. Ora l'episodio non è stato confermato, ma di sé già restituisce veramente la cifra surreale. Silvio Berlusconi noi lo raccontiamo perché davvero colui il quale ha fatto dell'invocazione della sconfitta un suo manifesto attraverso una lettera surreale costruita con tutte le sue frasi dal 96 a oggi
che
provano a giustificare, a fornire un alibi alle proprie sconfitte. Viene fuori una specie di lettera confessione davvero inedita e spero piuttosto divertente.
È vero, infatti non la sveliamo naturalmente perché insomma non è il caso, però potete sentire Filippo Maria Battaglia parlare di questo saggio, insomma, che a noi ha molto veramente divertito, esattamente come il precedente. Ve lo ricordiamo, si intitola Bisogna saper perdere, esce per Bollati Boringhieri. Oggi a Milano, dove?
Oggi alla libreria Open alle 18:30, insieme a me e all'altro autore Paolo Volterra ci saranno Peter Gomez e il direttore responsabile di Libero Pietro Senaldi.
Grazie Filippo Maria Battaglia, torna a trovarci, a risentirci.
Grazie a voi.
Buon lavoro.